다른 거야.
A Sidecar, la macchina della morte, una buona serata da Andino e dal mio sodale Anduca.
Anderson a tutti, cari banditi, e benvenuti a questa nuova puntata di Sidecar, la macchina della morte. Siamo ormai a metà aprile, anzi metà aprile abbondante, e sembrerebbe forse che sia arrivato pure il caldo, ma non sappiamo ancora se possiamo girare in moto, e quindi questo ci rende tutti un po' frustrati. Questo non vuol dire però che il mondo motociclistico sia fermo, che non ci siano cose di cui discutere, tralasciando, o non so se Andino magari vuole fare un piccolo, il suo consueto piccolo appunto su ciò che succede nel traffico milanese, così da fare la tua sparata settimanale.
Sì, allora, quello lo faccio fra un secondo. Volevo fare un po', per una volta tanto, da contraltare triste, perché tu dici che qualcosa comunque si muove. Io sono in piena depressione, mi è passata la voglia di andare in moto, sto, diciamo così, soccombendo ai governi che si succedono, ovviamente mai eletti da alcuno, e diciamo, mi viene in mente quell'immagine meravigliosa della storia infinita, dove Atreyu va per la landa desolata, così a un certo punto il cavallo si rompe il cazzo e decide di sprofondare nella palude della tristezza, e Atreyu gli dice: no, vieni fuori, vieni fuori. Quindi tu stasera sei chiamato a fare sì che non succeda quello che succede ad Atreyu, perché io ho le moto, sai, tutto mega impolverati, tutti i giorni mi dico: domani vado in ufficio in moto. Poi mi viene la tristezza perché dico: ma perché io devo andare tutto dritto in tangenziale, che tanto mi spacco i maroni, prendo la macchina e sono più comodo. So che mi odierete tutti adesso che mi ascoltate, però io veramente sono un attimino, come dire, depresso, esagerato, però sto aspettando, no, l'occasione di prendere la moto e andare. So che poi fra i nostri ascoltatori, soprattutto della banda, c'è chi prende e chi va. Però abitate a Brescia, abitate a Cuneo, di qui, di lì, di là. Noi per andare a farci un giro normale, poveri mangiatori di nebbia della pianura padana, dobbiamo farci almeno 80 se non 100 km, quindi diventa difficile. E poi boh, c'ho sto periodo qua, però sabato che avremo un incontrino. Tiro fuori un pezzo, un mezzo, lo lavo, mi deciderò ad uscire da questa catalessi che ovviamente è temporanea. Per quanto riguarda la sparata settimanale, io sempre faccio riferimento a Milano, ma mi rendo conto, e anzi sono sicuro, che non avrete problemi anche voi che abitate in altre città più o meno grandi, o anche in paesi dove addirittura a volte si esagera ancora peggio, quasi per diventare, no? Per fare un po' i fighi e mimare le grandi città. Quindi ripeto, mi rifaccio alla mia di città, però è un esempio che vale per tutti. Noi abbiamo poi un assessore alla mobilità e al traffico che è particolarmente zelante e si è inventato le piste ciclabili che non sono piste ciclabili, fra l'altro, perché è un termine errato per quello che ha creato lui. Sono strade ciclabili, è un'altra cosa. Non credo neanche siano omologate, fra l'altro. Vabbè. No, adesso arriva il momento, che ritorna un po' il bel tempo, tornano in giro monopattini, biciclette con una maggiore frequenza, ricominciano gli incidenti e sono generalmente incidenti piuttosto gravi. Io ho spulciato un po', ho visto articoli su vari quotidiani online, ne sono già successi 3 o 4 abbastanza gravi. A ciò si aggiunge, e questa è una nota mia che ho visto personalmente, è stato fatto dopo i ponti della ferrovia in Viale Monza, sono sicuro andando verso Monza, al contrario non lo so, non ci ho fatto caso. Degli spartitraffico che allungano dopo la colonna del ponte stesso, no? Lì ci sono due corsie perché il ponte passa in mezzo alla strada e divide, no? C'è una corsia più piccola e quella dove una volta passavano due macchine, adesso ce ne passa una. Vabbè, comunque è stato fatto un lungo spartitraffico che è di una pericolosità assurda. È pitturato di giallo, durerà 3 giorni perché diventerà marrone in tempo zero con l'inquinamento e quant'altro. Però la tendenza quando si esce, quando si gira in moto, ma anche in bicicletta, monopattino, quel cazzo che volete, la tendenza è ad allargare se si è sulla destra della carreggiata per crearsi un agio fra la macchina e diciamo se stessi. Mortale, se uno non lo sa, si ammazza e prima o poi capiterà. Spero di no, però una cosa micidiale. Cose fatte senza un minimo di logica e solo fatte per ideologia. Lì non c'è dietro uno studio, o se c'è dietro uno studio è uno che si fa di LSD oppure sta dietro alle indicazioni di gente che non ha idea di cosa sia la circolazione stradale. Ciò detto, e ti ho rubato la scena, volevo fare una cosa più corta, visto che ci hanno insomma un po' detto che ogni tanto sforiamo un po' perché fra canzoni, chiacchierate, poi sempre verso la fine della trasmissione che invito tutti ad ascoltare perché man mano che andiamo avanti diventa sempre più frizzante, perché partiamo sempre un po' come dei diesel noi, no? E ci ascoltiamo il primo brano che fa un po', diciamo, omaggio nell'omaggio nell'omaggio alla nostra locandina, che è una citazione di un episodio di Guerre Stellari che cita a sua volta, sempre Santissima Mara, bravissima, che cita a sua volta Apocalypse Now. La scritta stessa, Seidegger, la macchina della morte, riprende i caratteri di Apocalypse Now, della locandina originale, e ci sono appunto, vabbè, l'avrete visto, i Seidegger che diciamo arrivano all'orizzonte col sole alle spalle. tutto molto evocativo, era stato un omaggio, se non erro, nell'episodio di Rogue One, di Guerre Stellari, un omaggio ad Apocalypse Now, e noi a volta nostra abbiamo omaggiato entrambi i film in un colpo solo. Bene, quindi adesso andiamo ad ascoltarci The Doors con The End.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end, no safety. Thank you.
Anderson di nuovo, questi erano The Doors con The End. Dunque adesso, dopo aver rubato la scena al nostro Anduca, che invece aveva da dirci ancora delle cose, gli ripasso la parola e vi auguro buona serata, io vado a dormire. No, scherzo. Dai.
Allora, cominciamo. Come vi avevo anticipato prima, il fatto che siamo tutti, chi più chi meno, impossibilitati ad utilizzare la motocicletta, anche se devo dire è vero che Andino si lamenta tanto che lui avrebbe dovuto tangenziale, ma secondo me deve ritenersi fortunato, perché io la moto la uso per andare in ufficio ed è tutto prima, seconda semaforo, e quando mi becco quel piccolo tratto in cui posso andare, sono felice. Però vabbè, detto questo, c'è una notizia che secondo me è molto interessante di questi giorni e viene dalla Francia. Una di quelle ennesime norme astruse partorite da qualche burocrate europeo ha imposto a tutti i paesi membri dell'Unione di sottoporre i motocicli alle revisioni periodiche. Noi italiani ci siamo abituati, perché ogni 2 anni dobbiamo portare la nostra macchina o la nostra motocicletta a far revisionare, a pagare sta gabella di 60 euro per niente, perché insomma, già secondo me sono di dubbia utilità, poi almeno fossero fatte bene, e invece la maggior parte delle volte vengono fatte veramente a cazzo, quindi è proprio una tangente, una tassa che devi pagare per poter girare.
Sì, anche perché si è ridotto a mero atto formale, perché una volta andavi in motorizzazione o te la facevi portare dal tuo meccanico di fiducia. Oggi, come spesso accade, è tutto demandato e delegato, o quasi tutto, perché puoi farlo ancora in motorizzazione, ad officine private, e poi trovi chi è che si permette, da piccola officina privata, che vai lì e gli porti la macchina, c'è qualche cosino e ti dice non te la faccio passare, dai.
Sì, che poi tra l'altro mi sono guardato la fattura dell'ultima revisione del BMW della mia moto, e dei 60 euro che tu paghi, praticamente meno di 10 vanno all'officina, che comunque lavora una mezz'oretta, e vabbè, quindi capirete ben quanto ci guadagnano. Comunque, detto ciò, questa revisione, che per noi è una cosa assolutamente normale, non è così in tutta Europa, e in Francia per esempio non è prevista come cosa, e appunto, in virtù di questa norma europea che la Francia vuole recepire e imporre come obbligo, i motociclisti francesi e particolarmente un gruppo che si chiama i motociclisti in collera, ha messo in scena delle proteste di un bel po' di persone che hanno girato per le strade delle città francesi, anche con delle bombolette, insomma, facendo un po' di cinema. chi ha seguito la diciamo la cronaca di questi giorni non avrà potuto a meno di notare tutta questa clamore mediatico che si è creato intorno alle manifestazioni di Io Apro. Io Apro, che cos'è per chi, non, per chi vivesse sulla Luna e non lo sapesse? Non è altro che un movimento di protesta portato avanti da ristoratori, esercenti in genere e sostenuto da una forza politica a noi molto cara, che è andata a protestare sotto i palazzi del potere per farsi ascoltare, per portare avanti le ragioni degli esercenti. E cosa è successo? È successo che dopo due manifestazioni in cui le manifestazioni assolutamente pacifiche, ma la polizia e chi di dovere ha dovuto sempre far scoppiare il parapiglia, cosa è successo? Dopo due manifestazioni di questo tipo, le istituzioni si sono decise ad ascoltare gli esercenti e sembrerebbe che stiano facendo delle concessioni in tal senso. E questo perché? Questo cosa vuol dire? Vuol dire che finché si sta zitti e buoni, le autorità fanno quello che vogliono, mentre se ci si fa sentire, se si protesta, se si scende per strada, c'è molta possibilità di far sentire la propria voce. E in questo i francesi sono maestri, diciamo, i nostri cugini di Oltralpe avranno tutti i difetti del mondo, però quando c'è da protestare, quando c'è da far sentire la propria voce, secondo me non sono secondi a nessuno, l'hanno sempre fatto negli ultimi anni e sempre lo faranno.
Ma sì, diciamo che insomma non sono nuovi in questo, sono assolutamente stimabili, indipendentemente da quando gli si vuole mettere un cappello. Abbiamo visto manifestazioni assolutamente partecipate a livello popolare, poi dopo ci saranno state delle componenti di destra, di sinistra, di alto, di basso, quello poco importa, però ci ricordiamo adesso i gilet gialli, ci ricordiamo tantissimo gli agricoltori che hanno versato cumuli di sterco ovunque quando c'era da incazzarsi. Abbiamo
sì, anche... è un grande classico delle proteste francesi.
Sì, abbiamo anche, non mi ricordo come si chiamava, Beauvais, quello che faceva, insomma c'è una lunga tradizione, cioè a partire dalla presa della Bastiglia in poi, a torto, a ragione, che ci piaccia o che non ci piaccia, però diciamo che quando c'è da tirar su i numeri, inevitabilmente sono più bravi di noi. Non sto parlando delle avanguardie, cioè delle teste di lancia che si buttano in avanti e sappiamo tutti, penso in questo momento, a chi io stia facendo riferimento, però diciamo quando io ho visto, quando ho partecipato a manifestazioni che dovevano essere comunque di carattere popolare, ho sempre mio, diciamo, con un po', con una punta di amarezza, visto che determinate categorie sono poco propense, diciamo così, a spingersi, a saltare il fosso. E questo non vuol dire assolutamente, diciamo, lo sottolineo, lo ribadisco, fare delle violenze gratuite quando non servono. E se non servono, se non si è attaccati, dico solo che c'è rispetto ai francesi c'è un po' di meno di unità, però scusami Anduca se magari stavo un po' uscendo dal seminato, però insomma vale la pena ogni tanto parlare anche di questo.
No, tranquillo, nessun problema, ne abbiamo parlato d'altronde anche altre volte di come sarebbe necessario che anche i motociclisti italiani facessero sentire la loro voce. Parlo per esempio dei pedaggi autostradali, che non si capisce perché io devo pagare quanto una macchina, o di mille altre cose che per quali noi siamo vessati, e per questo infatti rapporti, guardo alla Francia, guardo a questi avvenimenti con piacere, diciamo, poi appunto avendo il presupposto che comunque siamo popoli diversi, con abitudini diverse, e mediamente l'italiano non scende in piazza per difendere i suoi interessi di categoria.
No, diciamo che mostra sempre un grosso entusiasmo. Adesso, parlando proprio dei motociclisti, quando vedi certi proclami di questo, di quell'altro, così, alla fine ti ritrovi sempre, anche in tanti magari, però non vedo l'unità di intenti, perché già i motociclisti, già l'italiano, scusate, è abbastanza individualista. Ci sono delle occasioni, diciamo, encomiabili dove si fa gruppo. Hai citato tu prima Montecitorio, io apro, mi sembra che stia prendendo una bella piega, perché nonostante i media si siano, diciamo così, presi la briga di buttare cacca su tutta la cosa, cercando di mandarla in cacciata, ci sia una bella unità di intenti, e che comunque nell'insieme si sia tenuto botta anche rispetto a certe insinuazioni che lasciano il tempo che trova, le violenze, quelle case. Tanto gli infiltrati ci sono sempre, e sicuramente non sono, diciamo, della parte che noi appoggiamo e sosteniamo. Comunque, vabbè, indipendentemente da quello, già l'italiano è abbastanza individualista. Il motociclista lo è ancora di più, perché abbiamo vari esempi dei BMWisti che salutano solo i BMWisti, gli arleisti che salutano solo gli arleisti, quelli che non salutano nessuno, quelli che salutano tutti, eccetera eccetera. Però diciamo che quando si tratta di difendere gli interessi del motociclista, siamo abbastanza tutti un po' fini, cioè siamo tutti molto di grande cuore, perché quando c'è la Befana Betta del Dom a Natale. Ti stai rotolando per terra in mezzo alle carte?
Perché?
No, sento dei rumori strani. Vabbè, comunque, eccetera. Quando c'è da far solidarietà, meglio degli italiani non c'è nessuno. Quando c'è da far valere un po' i propri interessi, insomma, guardare oltre Alpe non ci farebbe male ogni tanto, no? Siamo del resto tutti europei, non per forma, come qualcuno vorrebbe, o per legge, o per dettame, o per moneta, però diciamo che un interscambio da questo punto di vista potrebbe anche tornare utile. Ora però tocca interrompere la discussione, che poi ti ripasso la parola. Io questa sera ero un po' partito un po' down, però continuo a rubarti la parola. Lancio il secondo pezzo, che è la tua scelta come sempre, ed è Willie Nelson con Midnight Rider.
I got run to keep from hiding, I'm bound to keep on riding, and I got one more silver dollar, and I ain't gonna let 'em catch me, no, I ain't gonna let 'em catch the Midnight Rider. Well, these ain't
Ed era Willie Nelson con Midnight Rider. Bene, Anduca, io stasera continuo a rubarti la parola, quindi te la ridò e sfogati.
Sì, dopo questo pezzaccio Southern Rock, eccoci tornati a parlare di nuovo di belle notizie, insomma, di quello che si sta muovendo nel mondo motociclistico, perché è notizia fresca fresca di questi giorni, penso proprio di oggi, se non sbaglio, oggi, logicamente che non è la data in cui sta andando in onda questa trasmissione, ma è oggi il giorno in cui registriamo, perché l'organizzazione della Gentleman Ride ha comunicato che quest'anno l'evento si terrà il 23 maggio, domenica 23 maggio. Per gli appassionati di questo genere di manifestazioni è sicuramente una bella notizia, e l'unica particolarità di quest'anno, dovuta a questa sempre menata del Covid, è che a seconda della legislazione degli stati, a seconda eccetera eccetera, questa manifestazione potrà avere delle modalità di svolgimento diverse. Ne vedo qua tre, che una è il Covid Safe Ride, che quindi è un raduno normale però in modalità di sicurezza, oppure in alternativa c'è Route Only Ride o Ride Solo Together, che non ho idea di cosa vogliono dire, ma sono sicuro che lo scopriremo a breve.
Io lo so, l'hanno già fatto l'anno scorso, Ride Solo Together, se non sbaglio è praticamente un evento social, nel senso tu puoi andare in giro in moto, ti fai le foto, poi le mandi, vengono raccolte tutte insieme e poi pubblicate. Oddio, tutto si può fare. A me fa tristezza personalmente.
Sì, infatti stavo per dire, con tutto il rispetto per chi lo organizza e per i nostri amici che diciamo sono usati quali sponsor, quali persone di spicco, ma mi sembra una gran minchiata.
Sì, così detto molto romanticamente ti posso solo che dar ragione. Allora, io capisco che ci sia in ballo una questione di raccolta fondi per la ricerca sul tumore alla prostata eccetera eccetera, che quindi poi anche solo per farsi sentire a livello mediatico la cosa sia quasi forzata. A livello personale, come penso un po' a tutti alla fine, ma anche a chi la organizza sta cosa, se è un appassionato di moto, può solo far che tristezza, perché mi sembra come notizia di questi giorni, quella classe, quella scuola che ha organizzato una gita di classe a distanza. Cioè, l'hai letta questa?
Sì, avevo letto addirittura, ma non so se era una bufala o meno, che prescrivevano che per rendere più simile al reale possibile questa gita, i bambini dovevano essere anche dotati di pranzo al sacco, insomma.
Allora, ho visto qualche fonte, pare vera, poi dopo presa con le pinze e tutto, se fosse vera è una roba ancora peggio di
gentleman. Cioè, è quando la realtà supera l'assurdo proprio questo, cioè siamo di fronte a una società che è impazzita completamente.
No, ma io l'anno prossimo voglio organizzare la settimana bianca online. Ti metti gli sci in salotto, fingi di sciare e ti fai le foto.
Attenzione, che a Milano la settimana bianca online potrebbe essere intesa come una gara di pippate di cocaina a tutti su Teams, sì, o su Skype.
Soprattutto durante
su
la settimana della moda, oserei dire.
Esatto.
Ecco. No, l'unica cosa online che abbiamo potuto fare nel primo lockdown era quella di farci gli aperitivi, che vabbè, però l'abbiamo fatto anche noi, cioè alla fine nessuno esce.
Beh, ma lì è c'è la giustificazione che c'è sempre un buon motivo per alcolizzarsi, quindi
sì, però lì era la prima volta, quindi l'abbiamo presa tutti un po' sul ridere, di tanto fra sei mesi, fra quest'inverno saremo tutti in giro, e invece c'è tutto questo entusiasmo di fare gli aperitivi online, le riunioni online, ma sì, tanto tra due mesi non c'è più un cazzo. Ci hanno fatto passare l'estate in mezzo all'allegria, sempre con queste mutande in faccia che ci fanno mettere, e siamo punto a capo, anzi messi peggio di prima. Vabbè, comunque, cioè, questa è la puntata della depressione. Comunque,
ah, no, non è vero, perché ci sono un sacco di buone notizie invece. E per dartene due, dovevamo volare però dall'altra parte della Manica, perché ci sono due fabbriche inglesi, alla quale una sei legato te e alla quale l'altra sono molto, vorrei essere legato io da un punto di vista fisico, invece lo sono solo dal punto di vista emozionale, che una è Triumph, che ha presentato il suo nuovo modello di Triumph Scrambler 1200. Che è la moto che tu possiedi. Ha presentato un modello aggiornato all'Euro 5, perché come tutti sapete dal 2021 le moto in vendita, a parte un piccolo lotto di quelle già prodotte, devono essere conformi all'omologazione Euro 5, quindi un sacco di menate, meno rumore, meno tutta una serie di cagate. Però oltre a questo, Triumph ha presentato una bellissima, secondo me, serie speciale della Scrambler 1002, che ha chiamato Steve McQueen. Ha una colorazione un po' particolare, che riprende le Scrambler di quegli anni lì, e se non sbaglio ho visto sul portale di Triumph Italia che per il nostro paese sono previsti 1000 esemplari a un costo che parte da 16.800 euro, che non so se è più alto o più basso in linea con, per esempio, la tua.
No, ti dico subito, infatti sarebbe stata la diciamo la cosa che avrei sollevato rispetto al primo prezzo originale, cioè quello che l'ho pagata io. Comunque ballano così a occhio, molto a spanne, ballano un 3.000 euro, e per un come si dice, per un oddio, adesso mi sta scappando la parola, per un parafango alto, che è quello che ho messo poi su io, perché a me piace tantissimo, eccetera, che comprato aftermarket originale, eccetera eccetera, ha pure il suo costo, però non sono 3.000 euro. Cioè, io non trovo giustificazione perché io l'ho vista di sfuggita, perché ovviamente avendocela già, sì, mi sono guardato un attimo, ma proprio in velocità, il sito, anche perché questi giorni non avevo tanto tempo di star lì a menare il camperlaia. Però per me questi 2.500 euro di più, forse avrà su anche il portapacchi già di serie, che tra l'altro è un portapacchi bello da vedere, non troppo vintage, però fatto bene in alluminio e tutto, però un portapacchi del cazzo, te lo dico.
Ma guarda, secondo me la richiesta è un po' giustificata dal fatto che già penso che il modello Euro 5 costi un po' di più del tuo, perché comunque hanno dovuto fare degli aggiornamenti per forza di cose. Parliamo comunque della versione XE, che è il top di gamma della Scrambler 1002, declinata in questa versione Steve McQueen. Appunto, un po' il fatto che è una versione esclusiva, un po' il fatto che sono pochi esemplari, un po' il fatto che la verginatura è particolare, guarda, detto sinceramente, io se li avessi in banca ci farei un pensiero serio, perché la tua moto mi piace molto, non mi hanno mai convinto particolarmente le colorazioni, infatti avevo ipotizzato anche wrap o robe strane. Questa invece, ti dirò, mi piace, e sono convinto anche che potrebbe, tra mille virgolette, essere anche un mini investimento per il futuro, perché comunque queste serie particolari, se azzeccate, poi quando le rivendi o riprendi gli stessi soldi o magari prendi anche qualcosina in più.
No, ma sicuramente sì. Io fra le due, al di là del nome molto evocativo della Steve McQueen e quant'altro, colorazione a me non dispiace proprio per niente, rispetto alla nuova colorazione 2016 hanno mantenuto il blu e nero, che secondo me è uno dei meno venduti, non so perché l'abbiano fatto. Comunque di solito sono tutte bianche con la striscia verde come la mia. Poi c'è un verdone opaco che a me non piace, nel senso che lo vedrei meglio sulla versione 900 dello Scrambler, che è più bassa, fatta più, vabbè, discorso mio di gusto. Però tra le versioni speciali, la prima versione speciale, che veramente quella è molto esclusiva e in una certa parte, per un certo motivo, giustifica anche il prezzo, è quella la versione 007, che era stata usata nel film, è stata fatta forse ancora in meno esemplari, ha la targhetta marchiata, un sacco di balle che a me piace di più, tutta nera, fatta veramente figa quella veramente bella, bella, bella. Comunque, detto questo, tu hai detto la prima buona notizia. Adesso, siccome
Sì.
siamo un po' lunghetti, io lancerei la seconda canzone e poi ti ridarei la parola per introdurre il secondo argomento che avevi in mente di esporre al nostro amatissimo pubblico. E ci ascoltiamo quindi i Pink Floyd con Summer 68. ed erano i Pink Floyd con Summer 68, sempre un po' ricordando insomma l'ambientazione e il periodo di Apocalypse Now. Mi siete sparati questi 5 minuti e passa di canzone, quindi vuol dire che siete degli affezionatissimi ascoltatori, a meno che voi non aspettiate il podcast per mandare avanti quando vi siete rotti le balle. Però questa insomma è una canzone mitica di un album mitico che è Atom Heart Mother, quindi io volevo propinarvela, e se siete degli intenditori di musica ovviamente l'avrete ascoltata tutta. Bene, allora io ridò la parola a Anduka, che stasera è quello che lancia gli argomenti, perché ha studiato più di me, che in questi giorni sono stato un po' preso, un po' impegnato, un po' distratto da altre questioni, e quindi ho trascurato il nostro vastissimo pubblico. Quindi Anduka, introduci il secondo argomento.
Torniamo oltre manica, perché dopo aver parlato di Triumph parliamo di un marchio a cui io sono molto legato dal punto di vista, come dicevo, non effettivo, non materiale, perché il portafoglio non me lo permette, ma dal punto di vista, diciamo, di passione motociclistica, ed è Norton. Norton, non so se voi avete seguito le vicende del marchio, ne abbiamo già parlato in questa trasmissione. Qualche anno fa era stata rilevata da un tycoon inglese, che poi alla fine sostanzialmente si è rivelato un mezzo farabutto, perché ha fatto le magagne, faceva pagare le moto ai clienti, non gliele consegnava, eccetera eccetera, tutta una serie di casini, finché l'anno scorso non è stata comprata da TWS Motor Company per la cifra record, perché era una società sull'orlo del fallimento, di 18 milioni di euro. Chi è TWS Motor? TWS Motor è il terzo produttore mondiale di motociclette, e per la legge del contrappasso, indovinate da dove arriva, è un gruppo indiano. Quindi dopo Royal Enfield, dopo Jaguar, dopo Land Rover, l'ennesimo marchio 100% British fino al midollo che finisce nelle mani degli indiani. Però anche in questo caso, come hanno già fatto appunto con i marchi che ho già citato, gli indiani si stanno muovendo veramente in maniera intelligente, perché innanzitutto cosa hanno fatto? Hanno fatto pulizia di tutte le schifezze che aveva fatto il vecchio proprietario. Hanno aperto uno stabilimento nelle Midlands, dove attualmente, da quello che dicono i giornali, lavorano una cinquantina di persone, e da imprenditori veramente serissimi, cosa hanno fatto? Stanno ponendo rimedio a tutte le sole che ha tirato il vecchio proprietario. Perché il vecchio proprietario cosa faceva? Prendeva le caparre e non consegnava le moto. Oppure voi mandavate la moto in fabbrica, perché alcuni modelli particolari potevi mandarli in fabbrica a fare i tagliandi, e lui ti smontava i pezzi della motocicletta per metterle su quelle di nuova produzione, e tu non vedevi più la tua motocicletta. Insomma, stanno ponendo rimedio
degli italiani,
poi esatto. Degli italiani. Insomma, stanno ponendo rimedio a tutte queste magagne. Hanno riavviato la produzione dei modelli Atlas 750, Commando, bla bla bla, eccetera eccetera, e in più hanno rivisto anche il management della società, e in particolare hanno messo una persona che si chiama Ralph Speth nel consiglio di amministrazione. Ralph è un altro persona chiave del motorismo British, perché è stato per circa 15 anni CEO di Jaguar e Land Rover, quindi una persona che conosce estremamente bene il mondo dei motori e anche l'heritage britannico.
Conosce anche e quindi... gli indiani soprattutto.
Esatto.
Che hanno portato il marchio Jaguar e Land Rover, diciamo, non dico agli antichi fasti, però insomma adesso è un brand, parlo soprattutto di Land Rover, Range Rover. Le Jaguar le trovo un po' anonime rispetto a quello che dovrebbe essere il nome che porta, però diciamo Land Rover è riuscita a fare dei passi da gigante, mantenendo lo stile Land Rover, e quindi questo, com'è che si chiama?
Ralph Spett.
Ecco, sicuramente oltre a, ad avere una conoscenza del, del flair, della cosa britannica, sicuramente una buona testa di ponte, a dimostrazione di quello che stai dicendo tu, che gli indiani non solo riescono a, a fare degli investimenti intelligenti, ma a mantenere anche una, diciamo così, una qualità, perché si occupano di tante cose. Mi viene da fare il paragone, prima mentre dicevi queste cose qua, mi veniva da fare il paragone con i cinesi, che sono ancora un po' indietro rispetto a questo. Cioè gli indiani hanno imparato molto dagli inglesi e lo stanno mettendo in pratica molto molto bene. Ovviamente i cinesi arrivano dopo, però i cinesi non hanno neanche, secondo me, la stessa testa. Questo a dimostrazione del fatto che siamo tutti umani, abbiamo tutti quattro arti, un cervello, la differenza non esiste, tutte quelle balle lì, però ognuno si sviluppa, ogni popolo si sviluppa alla sua maniera, ecco.
Guarda, l'unico esempio di imprenditoria all'indiana, chiamiamola, che hanno fatto i cinesi è stata con Benelli, perché si sono comprati il marchio, hanno, adesso non so quanto sia vero o meno, hanno mantenuto la progettazione e lo styling in Italia, a Pesaro, e mentre per ovvi motivi la produzione è in Cina. Il primo modello di questa partnership, chiamiamola, è la TRK 502, che infatti ha fatto sfacelli sul nostro mercato, però diciamo
come dicevamo,
una categoria molto diversa da Norton.
Sì, sì, ma come dicevamo una o due puntate fa, adesso non ricordo, no, due puntate fa, cioè i cinesi imparano in fretta, una volta che gli dai la tecnologia, le conoscenze. A me viene in mente un paragone molto molto semplice: i cinesi di seconda e terza generazione a Milano non fanno più
quelli soliti gando tutti i giorni,
non fanno più i bar dei cinesi, danno in mano i loro ristoranti, i loro bar a degli architetti che hanno un gusto europeo declinato all'orientale, però come erano una volta i veri ristoranti giapponesi gestiti dai giapponesi, o comunque fanno cose di design, parlano in italiano meglio di me, di te, si vestono come persone che si vestono qua, e ti danno lo stesso servizio, forse ancora più gentili di questo cosa vuol dire? Che noi ci stiamo facendo tutti mangiare in testa da gente che abbiamo noi istruito a diventare bravi. Cioè noi tutte le ricchezze che avevamo, i segreti, come si dice con una parola che a me sta un po' sulle balle in inglese, know-how. Cioè noi non solo abbiamo dato il know-how, noi abbiamo reso accessibile anche un certo gusto, perché si servono di noi. Gli indiani prendono un inglese per fare moto inglesi, cioè in questo sono bravi. È inutile continuare a dire ah no, io non compro la roba cinese di qui, di lì, di là, ma o la roba indiana, perché ma loro sono evidentemente, noi siamo una società in pieno declino, vogliamo usare una parola più nostra, siamo in pieno Kali Yuga. Il problema qual è? Che il Kali Yuga, secondo Julius Evola, doveva diciamo così comportare un'implosione totale, no? di certi sistemi socio-economici e politici. In realtà il Kali Yuga sta avvenendo solo in una regione del mondo, sta avvenendo in Europa, da dove poi è partito tutto. Quindi forse Evola pensava più in grande di quello che realmente sta succedendo, però se tu noti sono tutti in via di sviluppo o di ipersviluppo, gli Stati Uniti stanno lì dove stanno con le loro crisi, però diciamo che tengono sempre botta per un motivo o per quell'altro. Però chi sta vivendo il Kali Yuga, il declino, la decadenza, siamo noi europei, perché ci facciamo milioni di pippe, perché noi non dobbiamo inquinare quando la Cina spara, ha sparato fino all'altro ieri milioni di tonnellate di CO2, e poi adesso la Cina sta facendo le implementazioni sugli impianti, perché sono 4 mesi, no, 3 mesi che sono chiusi, questo lo so per esperienza diretta. Questi da un giorno all'altro avevano uno stock di materiali vari, di materie prime, hanno semplicemente detto triplichiamo il prezzo se volete questo materiale, non vi vendiamo più un chilo di roba, qualsiasi tipo di materiale sia, perché ci hanno il governo, questo ti fa capire cosa vuol dire avere un governo centrale che decide sul serio. Per 3 mesi abbiamo chiuso gli impianti perché dobbiamo implementare sull'efficienza ecologica. Ma adesso lo fanno, fino all'altro ieri, quando hanno avuto il boom, se ne fregavano le balle proprio dell'ecologia. Ma ancora oggi in Africa e da tutte quelle parti lì, cioè, vanno tutti lì a fare le marcionate. Siamo solo noi che ci stiamo facendo le pippe, non sul grosso, sulle micro cose. Usa il monopattino elettrico perché inquini meno, e intanto ci sono le caldaie di tutti gli edifici statali che pompano gasolio fuori dai camini. Cioè, siamo pazzi, siamo dei...
Ma guarda, semplicemente sono dell'opinione che si dà voce si dà troppa voce a una parte della popolazione che è assolutamente minoritaria, che però occupa posizioni di potere e quindi decide in faccia a tutti gli altri. Poi oltre a ciò c'è da dire semplicemente che queste società che abbiamo citato, come quella cinese o quella indiana, hanno fame, vengono dalla miseria, vedono in questo momento il loro boom economico e hanno fame di benessere, hanno fame di fare soldi, mentre noi siamo una società dal ventre molle, siamo nati, la maggior parte di noi è nata e cresciuta nella bambagia, dà tutto per scontato e non ha mai preso una mano in faccia come si deve, non in senso fisico ma dalla vita.
No, allora io sono convinto del fatto che ogni società, ogni complesso viva una nascita, un apice, un climax e una fase decadente. Registro solo il fatto, ecco. Cioè, se io penso che, come posso dire, cioè, io penso al declino dell'impero romano, penso comunque ancora a qualcosa di grande, nel senso che ha avuto un'espansione tale da essere alla fine troppo, no? Da dividersi addirittura in due, da subire da avere due imperatori, da avere anche lì gli affamati che arrivavano da nord, che hanno iniziato, eccetera, eccetera. Però la questione è diversa, cioè era un impero espanso al massimo, cioè stressato ai limiti del possibile, cioè parliamo di una cosa enorme. Oggi noi, almeno geograficamente, siamo più piccoli e ci stiamo facendo mangiare economicamente. Oggi ci sono condizioni diverse, però insomma viviamo un declino che secondo me è più autolesionista quasi, no? Cioè godi quasi a, a scomparire, mentre almeno una volta in esperienze storiche passate c'era una reazione, cioè che poi non fosse efficace perché ormai il tempo era passato, c'erano tecniche di combattimento diverso o politiche diverse, però non so come spiegartelo. Oggi noi ci stiamo riducendo, cioè, a martellarci i coglioni da soli per far vedere che siamo degli stronzi. Cioè, non so se è chiaro il discorso.
Sì, 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 sono d'accordo, ma io ripeto che questo secondo me non è un atteggiamento, è vero, però non è un atteggiamento globale della popolazione, ma è l'atteggiamento di una minoranza potente che riesce a imporre il proprio modo di vedere le cose su tutti gli altri, e sicuramente lo fa per i propri tornaconti economici, non solo per mondarsi l'anima dai peccati delle società occidentali, diciamo così.
Quello è certo perché vediamo la crisi ormai quasi biennale del Covid, quella che impropriamente si chiama emergenza, perché un'emergenza è una roba che dura poco, invece ormai è conclamata la cosa. I ricchi nel mondo sono aumentati, quindi vuol dire che la concentrazione soprattutto, però veramente numericamente sono aumentati, perché qualcuno evidentemente sarà stato bravo ad approfittare della situazione, però anche la concentrazione delle ricchezze enormi è aumentata. Questo vuol dire che sempre in tempi di crisi c'è qualcuno che riesce a trarne profitto. Però vabbè, insomma, adesso stiamo anche un po' esulando dal tema portante, ma stasera ci siamo fatti un po' portare anche dalla situazione attuale, che un po' ci porta anche a pensare un po' oltre a quelle che sono le due ruote. Io a questo punto direi che siamo giunti a fine della trasmissione, ma vorrei chiedere ancora a Duca se ha un ultimo pensiero da propalare, si dice? No. Vabbè, quello che è.
No, niente, gli argomenti, beh, ce ne sarebbe da parlare, però come sempre purtroppo il tempo è tiranno. Niente, non mi resta che farmi e farci un augurio a breve possiamo tornare appunto a correre con le nostre motociclette, anche perché vabbè, io oggi sono un po' felice perché sono riuscito a rinnovare l'assicurazione della mia moto pagandola la metà dell'anno scorso, e quindi questa cosa mi ha tirato un po' su di morale.
Sono io l'assicuratore di fiducia che invece mi fa sempre pagare un sacco di soldi, vabbè, me ne parlerò, visto che lo vedo un giorno sì, un giorno no. Vabbè, dunque, siamo quindi giunti alla fine di questa puntata fra motociclismo, geopolitica, politica, economia e quant'altro. Speriamo, come al solito, di avervi in ogni caso intrattenuti. Continuate a seguire le nostre vicende su Sidecar, la macchina della morte. Adesso lancio l'ultima canzone, che è la scelta, come sempre, di chiusura del nostro Anduca, e lancio il Lyrics Canrit con Last of a Dying Breed. Andersen!
Andersen a tutti, e ci sentiamo alla prossima puntata.